Atariteca ha un nuovo sito, www.ataritecapodcast.it.
Di retro gaming che ti rendono giovane!
Good morning, Atariteca! Ma lo sapevate che 30 anni fa avevo 19 anni ed una penosa esistenza borderline di provincia? Per me il lavoro di un programmatore, di un editore o di chiunque altro fosse coinvolto nell'ambito del videoludico era sempre meritorio. Era gente che si faceva il culo per portare i videogiochi, prima in sala giochi e poi nei salotti di noi giovani. E che si dava da fare per dispensare perle di creatività a gente che tendenzialmente li snobbava in favore del puro intrattenimento che apportava il loro prodotto in un risicato lasso di tempo, no? Era obiettivamente un altro mondo. Andavi nel tuo negozietto di fiducia e lo trovavi affollato di una decina di clienti culturalmente interessati, 5 dei quali, quelli seri, erano pienamente consapevoli di cosa stavano cercando. E di questi ultimi ce n'erano almeno 3, quelli proprio hardcore, no? Che seguivano la carriera di questo o quell'altro programmatore. Si dividevano quasi equamente tra puzzoni asociali con i capelli lunghi e unti e ragazzotti cool con ragazze al seguito, che si facevano di videogiochi perché? Perché era un'ottima scusa socialmente accettata dai genitori per rinchiudersi con la propria signorina in camera da letto e darci dentro. Con il cambio del millennio, gli uni e gli altri non sono sopravvissuti, ve ne sarete accorti. Per la verità neanche il negozietto di fiducia è sopravvissuto, dovendola proprio dire tutta. Una nuova stirpe di videogiocatori ha trovato un modo piuttosto figo di vivere, facendosi un account Steam, un PC da urlo a casa e rinunciando vita natural durante a qualsiasi coinvolgimento in affari che riguardassero l'umanità. Altri ancora hanno iniziato a scribacchiare per riviste e blog e a beccarsi anche delle lodi sperticate, spesso infondate anche. A quasi nessuno però interessa più dei vecchi videogiochi e dei vecchi programmatori. Quantomeno delle vecchie software house, figuriamoci poi se sono italiani. Ecco, se siete capitati anche per sbaglio qui in Atariteca, sappiate che il sottoscritto è sempre in fortissima controtendenza e per questo motivo oggi ci trovate un'intervista di Alberto Frabetti, un brillante programmatore che ebbe modo di militare in Genias, quella evoluzione di tal video capeggiata dalla famiglia Armati, vi ricordate? Alberto Frabetti è rimasto poco in Genias, ma l'ha praticamente vista nascere e per la parrocchia ha pubblicato ben 2 videogiochi, Bardan e Dragon's Kingdom. Ho pensato che avesse qualcosa di interessante da raccontare, così gli ho chiesto un'intervista e sorpresa sorpresa, Frabetti è stato ben contento di concedermela. Quindi ecco che, siccome so che gli ascoltatori di Atariteca sono tutti belli, fighi e soprattutto intenditori, vi regalo questa intervista. Il fuggente anno in Genias di Alberto Frabetti. La sua esperienza laggiù, i suoi 2 videogiochi e anche l'esperienza che ha fatto successivamente alla Mister Game. Ma adesso un piccolo spazio per la promozione. In questa penultima puntata della seconda stagione di Atariteca vi ricordo nuovamente che Atariteca ha un gruppo Telegram che attualmente conta 75 membri, ma attende anche voi. Se vi iscrivete potrete partecipare alle tematiche e suggerire consigli sul miglioramento di questo format. Atariteca ha anche un canale Telegram. Quello, se vi iscrivete, riceverete gli alert, cioè le notifiche, ogni volta che pubblico nuove puntate. E poi, quanto è bella Atariteca, quanto è figa Atariteca, beh, allora supportatela. Sul sito di ataritecapodcast.it è disponibile la macchina del caffè. Se mi offrirete un caffè, potrete contribuire attivamente allo sviluppo di questo format nelle puntate che arriveranno. Proprio come ha fatto Giuseppe Serlupi. Grazie Giuseppe per il caffè. Infine c'è la Lega dei Videogiochi, il primo podcast network italiano interamente dedicato al videoludico, cioè ai videogiochi. Conta ben 7 podcast, tra cui Atariteca. Abbiamo un nostro canale Telegram, attraverso il quale, se vi fidelizzate, potrete ricevere le notifiche quando uno dei 7 podcast della Lega pubblica 9 puntate, tanto per rimanere sempre sul pezzo, non perdere mai il vizio di ascoltare cose intelligenti e ficcanti nell'ambito dei videogiochi. E se vorrete cimentarvi nella scoperta di uno dei podcast della Lega dei Videogiochi, nella descrizione di questo podcast troverete i link diretti a ogni singola pagina degli appartenenti. Cliccandoci sopra potrete cominciare la scoperta. E adesso sentiamo cosa ha da raccontarci Alberto Frabetti. E buonasera ad Alberto Frabetti, ex programmatore e qui presente in Atariteca quale rappresentante di quel periodo luminoso o meno, ci sarebbe da discutere a riguardo, in quel periodo in cui Geniax Software imperversò per i salotti dei giovani italiani dell'epoca, perché appunto Alberto Frabetti ha partorito, intellettualmente dico, e anche professionalmente, 2 videogiochi per Genius Software, cioè Vardan e Dragon's Kingdom. E allora chi meglio di lui ci può un po' illustrare quello che succedeva a quei tempi e, bene o male, da cosa sono venuti fuori questi 2 videogiochi, vero Alberto?
Esatto.
Ci dai due note introduttive su di te, insomma, più che altro, siccome parliamo di videogiochi usciti, mi sembra Vardan nel 1990, no? Te l'hanno pubblicato.
Vardan è uscito prima del 90, credo che sia uscito nell'88 Vardan.
Nell'88, perché Genius mi sembra ha pubblicato Dragon's Kingdom, però era nel 90.
Esatto, mentre Vardan invece è uscito, è stato scritto 2 anni prima, credo che l'abbiano pubblicato nel 89 forse, probabilmente sì, l'anno in cui sono entrato in, che poi io non entrai in Genius ma all'inizio entrai in Ital Video, poi cambiò nome e divenne Genius in futuro, però all'inizio quando sono entrato io ero in Ital Video e infatti
sì, c'era l'Armati Software, c'era in quel periodo.
L'Armati Software era, non era software, quella era Ital Video. L'Armati si faceva le duplicazioni in cassetta.
Ah, Armati. Ho capito. Quindi la società proprio Armati si occupava di duplicazioni.
Armati era il padre, era il padre che faceva Mario. Faceva la duplicazione dei nastri, mentre invece Ital Video, insomma, era la software house che ha messo in pubblicazione Vardan.
Ho capito, quindi Riccardo, il figlio.
Esatto, Riccardo.
Ho capito. Giusto per capire, perché anch'io ho le idee un po' confuse, perché si parte ovviamente dalla famiglia Armati, poi come giustamente specificato te la duplicazione dei nastri, avevano questa impresa, poi con i Tal Video si gettano nella produzione dei videogiochi, però allora a quel punto Genius prende vita, perché arriva Stefano Rodà
Genius, perché allora all'inizio era i Tal Video. Poi hanno cambiato nome in Genius, però c'era sempre dentro Stefano Rodà e Riccardo. Eravamo noi 3, insomma, in pratica, ok? Cambio nome in Genius. Dopodiché, quando io stavo già quasi andandomene via, subentrò Francesco Carlà e la trasformarono in Simulmondo.
Ah, ho capito. Quindi, diciamo, c'era già l'embrione della Genius dentro Ital Video, era già parzialmente Genius, poi è entrato Carlà e è diventata...
È entrato Carlà, che io ormai stavo già andando via. Stavo già andando via perché avevo ricevuto un'offerta migliore e quindi stavo già andando via. Io praticamente non ho mai mai avuto a che fare con Francesco Carlà. Uh-huh. E quando iniziò a entrare così in Genius, io stavo già, ero già a lavorare, perché praticamente la Mister Game, uh-huh, un'azienda nuova che aveva appena acquistato la Zaccaria, erano intenti a fare un flipper, volevano fare una rivoluzione, un video flipper.
Sì.
Solo che non riuscivano a saltarsi fuori. Praticamente erano, c'erano questi sei ingegneri che non riuscivano a saltarsi fuori, quindi si rivolsero a noi, a Little Video. Okay. Mandarono me come unico programmatore dentro la Mister Game. E così, insomma, e c'erano questi sei ingegneri che volevano che io prendessi la scheda di un altro gioco, al posto di un'astronavina gli mettessi una macchinina, insomma, facessi delle cose un po', non so, un po' un taglio e cuci.
Ho capito.
Alla fine, vabbè, insomma, niente morale, alla fine andò a finire che eliminò questi sei ingegneri e tenne me. Dopo io rimasi dentro, insomma, fino a che non chiuse. Mister Game.
E era una, diciamo, una società, però era sotto Zaccaria in pratica.
Allora era una società, fu il proprietario era Cazzola, quello che va al Bologna, presente?
Sì, ho capito.
Esatto. Rilevò la Zaccaria, che era in fallimento, la comprò lui e poi gli cambiò nome.
Ah, ho capito.
I dipendenti erano quelli di Zaccaria. E Mister Game era nuovo marchio.
Eh sì, ha fatto una nuova società, nuova ragione sociale, giustamente. Sì, sì,
esatto.
Sì, sì. E mi dici un po', Alberto, già che ora poi si entrerà nel merito di come sei approdato a Ital Video Genius, però da quando parte la tua passione per i computer? Cioè, da dove è partito? Qual è stato il tuo primo amore?
Allora, il mio primo amore è stato attorno ai 15 o 16 anni, più o meno, che mia madre arrivò a casa e mi disse: Alberto, oggi sull'autobus ho letto un annuncio, no? Che fanno dei corsi di programmazione, così. Ho preso giù il numero di telefono e io ho detto, ah sì, dai, interessante. Insomma, era un periodo in cui avevo da poco finito le scuole e non sapevo che cosa fare esattamente. E quindi chiamammo, erano dei corsi da fare in sede, dove ti insegnavano a programmare in Basic. E quindi tutto nacque così, no? Con questo corso Basic, che tra l'altro ti mollavano davanti a un computer e questo corso andava avanti in maniera autonoma. Lezione numero uno, lezione numero due, non eri molto seguito, ok?
Sì.
Però pian piano mi sono appassionato, si erano gli esempi, ti facevano un po' usare il computer e lì ho iniziato un po' ad appassionarmi, è stata la prima scintilla, no? i primi programmini, no?
I computer che avevi lì al corso, che macchine erano, Olivetti?
Allora, erano delle macchine, guarda, boh, non lo so, a cristalli verdi, dei monitor, una cosa allucinante erano. Non so che marca fossero, però a partire ci metteva mezz'ora a partire.
Mi ricordo che a quel tempo c'erano i corsi, c'erano sempre gli M24 dell'Olivetti, erano quelli
può
più...
può essere, guarda, so solo che partiva molto rilento, dovevi caricare il suo operativo, insomma, poi una volta che il computer era partito, dopo 5-10 minuti, con molta calma, tu potevi iniziare a usarlo. E vabbè, qui nacque la scintilla, no? Per la programmazione. Dopodiché i miei genitori mi comperarono un VIC-20. Io sono partito col VIC-20, grande VIC-20, con 3K di memoria. E lì ho iniziato a programmare in Basic. Facevo giochi in Basic. All'inizio erano, insomma, giochi con input, ciao, come ti chiami, quanti anni hai, no? Queste cose qua, if then e input. Poi pian piano, come praticamente cominciano tutti, poi pian piano la cosa ha iniziato ad andare avanti, no? E ho iniziato a comprare le prime riviste, scrivere i primi listati, vedere quello che succedeva quando tu scrivevi determinate cose, e pian piano ho iniziato a imparare a usare il computer, no? A usarlo in Basic.
Certo.
Dopo un po' iniziò a starmi stretto, però, perché questi 3K di memoria erano veramente pochi. Era da pochissimo uscito il Commodore 64 e così niente, insomma, per Natale mi feci comprare il Commodore 64.
E lì penso sia stata la rivoluzione.
E lì è stata una grande rivoluzione, però anche lì all'inizio c'erano i programmi in Basic, i listati, no? I primi giochini, eccetera, eccetera, fino a che non, insomma, iniziò a starmi stretto anche il Basic, no? Solo che c'era un problema, non è come adesso, che adesso tu ti guardi i tutorial su YouTube, oppure ti compri, cioè, una volta non essendoci internet, era un mondo chiuso. Ok, tu ti facevi le tue esperienze e imparavi tramite le tue esperienze, sì. Oppure tu al più compravi una qualche rivista, però i progressi erano piuttosto lenti, cioè dovevi essere tu a fare progressi, perché era un mondo nuovo, in assembla c'era veramente pochissimo, i manuali erano quasi tutti in inglese.
Ma c'erano anche pochi docenti, cioè nel senso, dal punto di vista didattico,
docenti zero.
Non c'era nessuno in grado di trasmettere,
cioè,
la conoscenza.
Quelli, esatto, perché quello è stato proprio il momento in cui è nato il computer, capito? Quindi non c'era gente che conoscesse già il computer, forse c'era qualche ingegnere così un po' infarinato di informatica, ma generica, più paroloni che altro.
Sì, più fuffa,
dovevi essere
più
tu,
fuffa,
insomma, esatto, parecchia fuffa, dovevi essere tu a rimboccarti le maniche e poi, insomma, è così.
E allora, quindi, allora, Commodore 64, linguaggio assembly, hai detto?
Allora, ho iniziato col Basic.
Basic.
Dopodiché Assembler. Okay. Assembly. Assembly con i primi giochi, il primo gioco che ho fatto in Assembler era un gioco spaziale, c'erano diverse astronavi che ruotavano, tu avevi un'astronavina e dovevi evitare questa astronave, era un gioco orizzontale, uscivano fuori, se ti colpivano tu esplodevi, un classico gioco che bene o male chiunque inizia a programmare incomincia con queste cose qua, no?
Sì,
il problema dell'astronave che si muove assieme ai proiettili, le esplosioni, i punteggi, i bonus, tutte cose,
sì,
un po',
tutte le meccaniche tipiche di quei giochi,
un gioco,
sì, che poi erano tipiche dei giochi della sala giochi, quelle che erano in sala giochi, che erano
esattamente
stella polare, no, del videogioco,
esatto, perché allora c'erano molto forti meccanismi di divertimento, non era come adesso,
come dice ancora il buon Nolan Bushnell, ex amministratore delegato della vecchia Atari, facile da imparare ma difficile da dominare, doveva essere il gioco il segreto per fare il videogioco perfetto, deve essere così, no?
Esatto.
E quindi ha detto assembly, programmi su assembly, però ovviamente io immagino che ti sei gettato nei videogiochi, perché insomma a quel tempo i videogiochi erano, insomma, agognavamo tutti ai videogiochi, no? Sia giocarli fuori che ti avevi anche la possibilità di farteli, penso che hai fatto subito quello, qualcosa del genere.
Sì, insomma, dopodiché incominciai a cercare di risolvere i primi problemi, no? Dell'omino che esplora un mondo a 360 gradi, insomma, dove potevi andare in alto, in basso, destra, sinistra. Non più i giochi, no, con lo schermo fermo, che cambiano schermata quando tu attraversi lo schermo, ma cercare di fare un gioco che invece con la camera che seguisse il personaggio, era questo, no, il mio obiettivo.
Certo.
Però devo essere sincero, non ho mai trovato dei grossi ostacoli, perché una cosa che non molti hanno notato, il Ghost and Goblins di Chris Butler non aveva tutti e 16 colori come il mio. Usava dei colori, delle strisce ferme. Lui usava i tre colori base, ma se tu guardi il mio gioco, io ho fatto una scrolling della mappa video, della mappa colore.
Sì, tecnicamente l'hai fatto anche meglio.
E quindi per ottenere ciò è stata una cosa piuttosto difficile, perché è difficile stare dentro al tempo del raster,
sì,
no? Avendo uno scroll doppio.
Bisogna chiarire, sì, una cosa con chi ci ascolta: i tuoi due giochi, sia Vardan che Dragon's Kingdom,
sì,
sono fondamentalmente ispirati a Ghost and Goblins.
A Ghost and Goblins,
Ghost and,
sì,
Goblin. Quindi te sei, il tuo modello è stato quello e hai fatto la tua variante partendo da quello, quindi ti sei dovuto cimentare con tutto quello che quel gioco comportava, cioè lo scrolling fluido orizzontale, scusami, e poi tutte quelle meccaniche che facevano parte di quel videogioco. e riportarle sul Commodore 64. E tu, appunto, si ritorna al discorso di prima, tentando di riproporre un videogioco, la Ghost and Goblin, ce l'hai fatta in maniera migliore rispetto a quanto ha fatto Chris Butler quando ha fatto la conversione ufficiale di Ghost and Goblin, giusto?
Beh, niente, insomma, Chris Butler secondo me ha fatto non so, un capolavoro.
Sì,
ha fatto un lavoro molto bello.
Non
con qualche bug,
meno.
Con qualche bug, perché ha fatto dei bug quando c'era lo scalino, lo scatto da 256, cioè da 255 a 256, ogni tanto aveva dei bug, il bit che t'andava, no, il che passava da 256 a 257, insomma, capito? Vabbè, una tecnica, perché chiaramente con un byte solo arrivi a 200, da 0 a 255. Lo schermo era 320. Mm-hmm. Chris Butler, il suo programma aveva un bug, ogni tanto sbagliava e vedevi che la lancia, anziché attraversare, si fermava. Insomma, un bug piuttosto evidente. Invece il mio programma non aveva questi tipi di bug. E in più scrollava anche la mappa colore.
Tiè, Chris, tiè, beccati questo, Chris.
Tiè. Esatto.
Sì, 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 sì. Mi dici un po', a quei tempi, a parte la tua evidente fascinazione per Ghost and Goblins, ma quali altri videogiochi ti piacevano di quelli che erano?
Ma io ho fatto tanti altri giochi, perché io ho lavorato anche su Amiga.
Ah. Oddio, ma ho visto la demo. Ho visto una demo, no, ma non è fatta da te però. Ho visto una demo di Dragon's Kingdom, mi sembra, per Amica, o sbaglio? Dimmi te.
Sì, quella è un'opera che non ho fatto io.
Però non l'hai fatta te, infatti.
No, fatta da altri. Però quello è un progetto che non è mai stato completato. Una demo era e tale è rimasta.
Capisco, capisco.
Non sono mai riuscito a completarla.
E quali altri progetti sono quelli di Amiga, mi dicevi?
Allora, io per Amiga ho fatto un Nibbler, mm-hmm, chiamato Zibbler, forse c'è ancora in giro, perché io davo tutti i miei programmi, tutte le mie demo a un Commodore Club, sì, e loro lo facevano girare. E poi ho fatto il clone di Etris, conosci Etris? Il gioco dei cappelli.
Quello dei cappelli è quello che... No, non lo conosco.
Quello che devi impilare dei cappelli e man mano che salgono, quando arrivano in cima, a fine partita. Game over.
No, non lo conosco. Lì per lì pensavo a Tetris. Ho detto, avrà fatto un Tetris, ma col nome Etris, per non... Tipo Zibbler di prima. Invece no.
No, ma feci diversi titoli, anche perché il mio divertimento era fare giochi. Quindi quelli che non ho venduto li ho fatti per me.
Mi dici un po', Alberto, quando appunto dopo, insomma, hai cominciato a programmare, ti sei cimentato con i videogiochi, hai cominciato, insomma, a vedere che ci prendevi, no, ci cominciavi,
sì,
a prendere. Qual è stata la molla che ti ha spinto ad andare a Italvideo? Cioè, come sei finito a Italvideo?
Allora, a Italvideo sono finito così. Avevo un gioco finito, Vardan. Era un gioco finito, allora sono andato un po' in giro a cercare di piazzarlo. Sono andato in CTO, mi hanno detto che ormai il 64 era ormai in disuso, bisognava puntare più sull'Amiga.
Sì.
Sono andato a Varese, non mi ricordo che software house era a Varese, ma c'era un altro software house. Sono andato anche lì, dove circa mi hanno detto, niente, le faremo sapere, insomma.
Capito.
Le cose qua. Alla fine sono andato a Castenaso, visto che io abitavo a Bologna, anche abbastanza vicino a casa, insomma, e lì mi hanno accettato. Hanno accettato il mio programma e mi hanno fatto una proposta, mi hanno detto, vuoi che ti compriamo il programma o vuoi essere assunto? E io ho scelto di essere assunto. Insomma, lavorare in una software house era il mio sogno.
Sì.
E da lì in poi dipendente, unico dipendente, insomma, della Italvideo, unico dipendente fisso, insomma, a parte Rodan, che comunque era un capo lì dentro.
Sì, Stefan Rodan, sì. E quindi tu eri l'unico, praticamente, hai detto, dipendente fisso e tutti gli altri che facevano i giochi per Genius, quindi erano tutti freelance.
Erano tutti freelance, io non li ho mai visti. Io vidi una volta per caso il programmatore che fece il gioco del calcio su Amiga,
ah,
e presente, era un ragazzo di Rimini. vidi lui, ci parlai un po', così, insomma.
World Cup 90, mi ricordo, si
chiamava. Sì, una roba così, più o meno, World Cup 90. Ci parlai, però i programmatori, quei freelance, non venivano in azienda, almeno quando c'ero io. Vidi solo quel ragazzo lì di Rimini e basta.
Capisco.
Non li conobbi.
Ma in pratica la tua giornata tipo lì a Italvideo Genius come si svolgeva? Entravi al lavoro, penso alle 8, e poi programmavi?
Sì.
Cioè avevi solo quella mansione lì o ti facevano fare altre cose?
Beh, ogni tanto, quando mancavano le idee, quando facevo, insomma, quando avevo bisogno, si faceva anche il corriere, no? Prendevo il furgoncino, il fiorino, poi andavo magari da Bartolini a fare una spedizione, cose che a me tra l'altro piacevano pure.
Sì.
E si facevano cose così un po'. Però ero il programmatore di tal video. E lì incominciai a buttare giù le basi di Dragon's Kingdom.
Ah. Quindi Dragon's Kingdom è nato quando tu eri già lì.
Dragon's Kingdom nacque che io ero già all'Italvideo.
Eri lì all'interno. No, ti ho fatto quella domanda prima perché le piccole software house, cioè era abbastanza frequente che i ruoli si finissero scambiati, cioè una volta programmavi, il giorno dopo eri all'impacchettamento del software, il giorno dopo ancora eri alle spedizioni del software, capito? Tutti devono essere buoni a far tutto. Questa era la filosofia che poi è comune alle piccolissime imprese, no? Quello, tutti devono essere buoni a far tutto. E quindi lì dentro ti è scoccata la scintilla di Dragon's Kingdom. Accidenti. È un prodotto quindi Italvideo Genius al 100%, possiamo definirlo.
Sì, sì, esattamente.
E hai detto a Genius, quindi hai programmato questo gioco che poi è uscito, un gioco molto simile a Ghosts and Goblins, però hai detto la tua
sì.
permanenza lì a Genius è durata alla fine poco, un anno forse.
Sì, guarda, in tutto tra Italvideo e Genius è durato un anno, praticamente ho fatto i primi 8 mesi così come programmatore interno. Dopodiché mi hanno mandato in questa azienda di Flipper, no? Per dare una mano a questi 6 ingegneri.
Sì.
Solo che vabbè, poi alla fine, insomma, niente. Praticamente hanno tenuto solo me, hanno mandato a casa i 6 ingegneri. Il mio compito era quello di fargli il gioco della Parigi-Dakar in 2 mesi di tempo.
Avevo
2 mesi di tempo. Devo fare 3 giochi ambientati sulla Parigi-Dakar, ok? E quindi dovevo praticamente progettare, conoscere la macchina, imparare a usare lo Z80, che io venivo da un C502, quindi ho dovuto anche imparare un processore nuovo.
Sì.
Non avevo programmi di sviluppo, non c'era nulla, c'era un sistema di sviluppo generico dove tu scrivevi Z80, collegavi il processore alla macchina, che era una macchina hardware da sala giochi.
Sì.
E tu dovevi, insomma, programmare sta macchina qua, ma non era come programmare un computer. Cioè, se tu dovevi fare della grafica, dovevi andare a colpo sicuro, perché si usavano i programmatori di EEPROM, non potevi sprecare delle EEPROM per fare delle prove. Era una cosa piuttosto, è stata una cosa dura, perché non avevo programmi di grafica, mi sono dovuto fare tutto il software grafico. E, insomma, che non è una cosa semplice, no? Fare poi quella grafica lì usava 2 bit plane, non era come il 64 che i bit erano orizzontali, lì invece erano verticali, insomma erano in sovrapposizione, non era come sul 64, e quindi è stata una cosa piuttosto dura, però alla fine si è riusciti. Io gli ho fatto il gioco in circa un mese 40 giorni al massimo. E insomma è andata bene, gli ho fatto 3 giochi ambientati sulla Parigi-Dakar. Non so se hai mai visto il Flipper in giro.
No, infatti.
Gira anche su emulatore.
No, lo sapevo. Ma il Flipper, cioè, era una macchina, cioè, elettromeccanica, o era un videogioco di un Flipper?
Elettromeccanica, la macchina era proprio un Flipper reale, no? Fisico, ok? Con i pulsanti. Sì. Solo che aveva un piccolo monitor dove c'è il punteggio, insomma.
Ah.
E con determinate combinazioni di bonus scattava il videogioco. E lo comandavi con i 2 pulsanti del Flipper. Pensa che noi siamo stati i primi al mondo a integrare i videogiochi sui Flipper.
Eh sì, veramente all'avanguardia un'idea del
genere. Finito anche su delle enciclopedie americane. Se tu cerchi il mio nome e poi scrivi Mr. Game, trovi un sacco di cose che parlano di me, insomma, dei miei
progetti.
Quindi
sei nella storia dei flipper alla fine.
Sì, dai. Mi sono scoperto anche su Wikipedia, non il mio nome, ma i miei programmi sono su Wikipedia.
È vero. Quando cercavo informazioni su di te, sono andato a finire sulla pagina di Dragon's Kingdom.
Esatto. Bello quando tu scopri queste cose così andando in giro a guardare, capito? Non è che te le vengono a dire, no? Che ti vengono a bussare alla porta. Guarda che ti abbiamo messo. È bello perché magari, non so, a distanza di 20 anni, così sei lì che giri su internet, scopri che Dragon's Kingdom c'è una pagina sua su Wikipedia.
Sono soddisfazioni.
Esatto.
Io buono. E senti, allora quindi da Genias abbiamo detto hai migrato con Mr. Game e hai sviluppato questo videogioco sulla Parigi Dakar, abbiamo detto, no?
Sì, allora quello è stato il primo progetto, dopo abbiamo avuto altri progetti, credo di averne fatti altri 2 o 3, insomma, di flipper. E dopo sono passato anche alla musica, senso che prima non la musica, andare in giro a suonare nei locali, ma facevo anche la musica per flipper.
Oh, ma io ho sentito comunque anche la colonna sonora di Dragon's Kingdom. Non so se te ne sei occupato tu.
L'ho fatta io.
È notevole. Cioè...
Allora, non il caricamento, calma. Il caricamento no, che è stato fatto da altre persone, il caricamento del gioco.
No, quella proprio...
Tutto il gioco, niente, l'ho fatto io. Tutta la musica...
accattivante, ho detto, ma senti là il ritmo che c'ha sotto questo minio mentre ammazza i mostri. No, era forte, complimenti. E sì, quindi già lì col Sid cominciavi a manipolarlo, il Sid del 64.
Sì, guarda, allora lì usavo un programma commerciale che più o meno usavano tutti, ok? Un programma commerciale che ti dava, tu praticamente niente, lo programmavi tramite il consueto sistema, no? Delle note insomma in sedicesimi, trentaduesimi, presente come era allora, cioè in che maniera si programmava la musica allora.
Ma io
adesso
non mi ricordo
come si chiama il sistema di programmazione di musica, ma non c'erano i pentagrammi, c'erano delle strisce dove
esatto,
si mettevi le note
colori.
Vicine, ok, sì. Facevi il sedicesimo. E si programmava così la musica, c'era un programma commerciale dove tu alla fine ti diceva da dove a dove iniziava la musica, dove finiva, e tu te la andavi ad allocare in memoria. Su questo usavo un programma commerciale.
E invece quando eri lì alla Mr. Game, là hai cominciato proprio a approfondire il discorso sul discorso
per la
musica.
Mr. Game noi avevamo, ci faceva le musiche Mimmo Camporeale, conosci?
No.
È quello che faceva il tasterista, ha fatto il tasterista per Vasco Rossi per un sacco di anni.
Ah, il turnista per Vasco Rossi ha fatto lui?
Sì, è stato turnista e anche in studio.
Ah, ho capito.
È quello che ha suonato Alba Chiara, l'originale sul disco. Veniva allora lui a suonarci la musica, veniva lui e se la suonava direttamente dal vivo, su un sistema fatto da un collega. Una specie di sequencer. Dopodiché nel secondo progetto dissi, ma perché non la faccio io la musica, sono anche un programmatore. Va bene, d'accordo. Si è visto che avanzava sempre del tempo.
Sì.
Di questo i programmi in un mesetto facevo 3 giochi. E alla fine ho iniziato a programmare la musica. La facevo però in un altro modo, che mi ero fatto io un sequencer e anziché suonarlo dal vivo buttavo giù le note come ho fatto anche con Dragon's Kingdom.
E lì, insomma, hai affinato quindi questa tua esperienza musicale, iniziando da lì. E poi, insomma, dopo te la sei coltivata bene, perché, insomma, so che ora, insomma, il tuo sbocco professionale è nella musica, quindi, voglio dire, qualcosa si è concretizzato, direi, di quella,
sì,
quella passione. E dimmi, allora, dunque, senti là, siamo partiti col VIC-20, 64... Poi siamo arrivati a Italvideo. Italvideo ci siamo stati poco, ci stavamo stretti. Siamo andati al Mr. Game. Al Mr. Sì. Game ci stiamo 3 anni. Quanto ci stiamo a Mr. Game?
2 anni.
2 anni a Mr. Game. E poi hai detto, mi sembra di aver capito parlando con te prima fuori onda, hai fatto anche una parentesi di didattica, facevi il professore.
Insegnavo, sì, insegnavo informatica. Facevo informatica.
E poi dopo a un certo punto l'informatica basta, l'informatica ci ha abbondato, ci ha stancato e ti sei buttato sulla musica. Questo
esattamente, questo piano bar.
E quindi ora ne hai fatto professione per tutti questi anni, sei ancora ovviamente musicista, quindi
sì.
È anche un brutto periodo questo per i musicisti.
Ah sì, guarda, è un anno che siamo fermi, a parte non so, un pochino st'estate che sono tornati un po' a lavorare e insomma, abbiamo fatto più o meno da giugno fino a settembre, ottobre, l'estate scorsa, poi siamo fermi da ottobre.
Adesso, ma guarda,
forse tra un po' si riparte.
Sì, ma no,
forse
no, no,
sabato esco a fare una serata, forse.
Guarda,
se il tempo lo permette.
Parli con uno che lavora per una multinazionale di materiale elettrico. E noi lavoravamo tanti, ma tanto, Alberto, tanto con i service per le forniture degli spettacoli, delle tournée, dei cantanti, le manifestazioni. E noi l'altro anno ovviamente siamo stati come gli addetti ai lavori, cioè a guardarci negli occhi a giornate e a vedere i cespugli che rotolano portati via dal vento, perché l'altro anno non ci sono stati eventi in Italia per niente.
Fatte.
Ti posso dire però che nell'ultimo mese il lavoro sta ricominciando a crescere, e lo vedo perché cominciamo a vendere tutti i dispositivi elettrici, tipo, che so, power box, quadri neri, tutto materiale elettrico nero, quello apposta per scomparire dietro le quinte, per non essere visto. E sì, quindi quel tipo di materiale lì che lo compra chi fa spettacolo o chi ha intenzione di cominciare a farlo. E si stanno armando tutti, Alberto. Qui mi sa che si parte veramente. È finita questa.
Speriamo.
Guarda, non se ne può più.
Speriamo, guarda.
C'è qualcosa che rimpiangi di quel periodo lì, a livello di programmazione, no? Quando rivedi i tuoi giochi, rivedi Vardan, rivedi Dragon's Kingdom, e a parte che ovviamente non li rivedrai tutti i giorni, ma quando ci pensi, dici, ma potevo fare diverso, potevo affinare un po' questo.
Ovviamente col senno di poi, cioè, se lo dovessi rifare adesso avrebbe sicuramente una cosa migliore.
Ok? Sì, quindi è vero.
E anche perché il sistema di programmazione dei mostri che ho usato in Dragon's Kingdom adesso, non so se tu hai visto la mia demo, ma abbastanza recente insomma, si chiama Capcom Remix, l'hai visto? Su PC?
No,
quella lì è fantastica, guardatela, vai in giro, scrivi Frabetti, vai su YouTube, vai a cercarlo su YouTube e poi scrivi Frabetti Capcom Remix e guardati la mia nuova demo che ho fatto. Tutti i personaggi Capcom e non, perché c'è anche molta roba tipo del Neo Geo, rifatti completamente in C, identici, ok? Puoi trovare, non so, la pianta carnivora di Ghost and Goblins, la scatola, quella che esce fuori il pupazzo di Three Wonder, presente?
Sì.
Non so se hai mai giocato, ok? Un sacco di mostri completamente rifatti su scenari un po' copiati, insomma. È tutta roba copiata, però riprogrammata visivamente, copiandola visivamente. Non ho copiato il codice, anche perché i codici erano scritti in 68.000, usavano 68.000, no, allora. Adesso io l'ho rifatto in C, proprio C a bassissimo livello. Non ho usato, cioè.
Lo sto guardando ora, è micidiale, cioè hai riprogrammato... Oh, bello anche questo sfondo
tutto,
con la luna,
tutto,
guardala.
Guarda, se guardi, se vai avanti, se vai avanti, sei veramente di tutto. Adesso quello lì è una demo giocata da un mio amico, non ero io a giocarla. E quindi dopo un po' magari muore, però il gioco è veramente, sono andato avanti veramente tanto, c'è molta più roba di quella che sembra.
Dio, ma è vero, ma...
Sarà lungo il doppio, sarà lungo.
Sì, hai fatto un lavorone.
Quindi praticamente uso, mi sono inventato io, un linguaggio per programmare i mostri, ok? Uh-huh.
Sì.
E tu praticamente hai un linguaggio, no? Con Goto, con i cicli, eccetera, eccetera, però apposta per i mostri. E tu con una manciata di byte ti tiri fuori la pianta carnivora di Ghosts and Goblins.
Ah,
i mostri che sono lì sopra sono fatti con una manciata di byte, ok?
Sì.
Fantastico, ho fatto questo linguaggio qua che era un linguaggio che avevo iniziato con Dragon's Kingdom. Già Dragon's Kingdom la usa la Monster, allora la chiamai Monster Language.
Ah.
E era proprio un linguaggio di mostri, ok? Poi per creare mostri nemici, no? Con le istruzioni che ho fatto io, puoi creare quello che vedi dentro la demo.
Ma guarda che è fantastico, l'hai rifatta veramente. Sembra un prodotto originale Capcom, ma davvero, da tanto che è. È bello scoprirlo così in diretta per gli ascoltatori, proprio come ha detto Alberto, YouTube, Frabetti Capcom Remix. Il primo video è il gameplay della gameplay, è il video della demo, è incredibile, l'ha rifatto uguale, identico.
Posso chiedere quanti ascolti abbiamo?
No, sinceramente non saprei cosa dirti, perché non essendo live in diretta non posso dirtelo, però non ti aspettare numeri enormi, perché qui siamo dei poverini, siamo solo noi, siamo il clubino dei vecchietti.
Grande, dai. Pochi, ma...
Sì, quello ti...
Pochi intimi.
Quello ti posso dire.
Pochi, ma buoni.
Pochi, ma buoni, esatto. Guarda. È meglio anche così, forse. Ma sai, anche perché sai, la nuova generazione, come penso anche il tuo figlio, che mi dicevi che, insomma... all'headset, a tutto quanto, penso a giochi online, sono tutti focalizzati sulle next gen, loro gli parli di queste cose qui.
Sì, ma infatti, guarda, cioè, io ho due figli, ok? Mm-hmm,
sì.
Uno di il più piccolo, che ha 15 anni e fa informatica. Mm-hmm. Ma guai a insegnargli qualcosa, cioè proprio...
No, sì, sanno tutto loro, infatti anche la mia bimba da 11 è già preso quella strada lì, lo vedo che alza la cresta, sì.
Il nobbano.
Sì, il nonno, non sei più papà, sei il nonnetto, esatto. Rompi,
il nonnetto, no? Sì, rompi, sì, ma ai miei tempi si programmava tutto a basso livello. Sì, ok, va bene, ciao.
Sì, ciao. Ma vedi, è la storia che si ripete, perché poi alla fine, se ci pensi bene, anche noi l'abbiamo fatto con i nostri genitori. Sì, ciao, no? E ora sta a noi, la giostra gira, porco Giuda.
Vabbè. No, la giostra gira, esatto, la ruota gira per tutti e... Niente, insomma, adesso dai. Mi sto occupando, mi sono appassionato di scacchi,
mm-hmm.
Sto cercando di fare un programma che gioca a scacchi, ma è un ambiente ostile, perché devi fare cose molto estremamente veloci. Oh. E quindi, insomma, in 2 mesi ho tirato fuori un programma che gioca a scacchi, perché mi è sempre appassionato, come si riuscisse a fare l'intelligenza artificiale per giocare a scacchi, queste cose qua. Tu sai giocare a scacchi? Sei pratico di scacchi?
Sì, so giocare a scacchi.
Allora ho fatto un programmino che più o meno ha 1300 elo, non arriva ai 3500 elo di Stockfish, ma sono riuscito a tirare fuori qualcosa con più o meno 1300 di elo. E vabbè, questa è l'ultimo progetto che sto facendo e mi fa piacere, insomma, niente, dirvelo e condividerlo con voi, insomma, questa mia ultima passione.
Queste cose che tu fai, ecco, una cosa che è utile da far sapere a chi ci ascolta, tutti questi tuoi esperimenti, tutti i progetti, poi come si fanno a raggiungere, come fa qualcuno che non conosce, oddio, sono giù di voce stasera, che non conosce Alberto Frabetti a raggiungerlo? Hai un profilo Instagram, su Facebook ci sei, ti ho contattato da lì.
Sì, però, guarda, no, sono solo su Facebook. Solo su Facebook.
Sono tutti su Twitch ora, sai, quindi la domanda è imposta quasi dalle condizioni degli ultimi tempi. E quando pubblichi queste cose le metti su Facebook? Come fai a segnalarle al mondo che le stai facendo?
Guarda, no, allora, molte cose le tengo per me. Perché ad esempio, vabbè, d'accordo, quella demo Capcom Remix è uscita fuori così, perché qualcuno tipo te, parlando, ha detto che ho fatto sta demo, l'hanno voluta vedere e ci hanno fatto un video.
Capisco.
Capito? Tutta gente che più o meno l'ha vista per caso e l'ha pubblicata. Questa demo nasce in questo modo. Non sapevo usare il PC, ok? Sai, il PC sapevo usarlo per fare le cose che più o meno facciamo tutti, ma non in programmazione. Allora ho voluto incominciare, no? Con l'ABC, come stampare qualcosa sul video, no? Uno schermo nero Allora, la prima versione di Dragon's Kingdom 3, chiamiamolo così, 2, anzi, è stata scrivere Hello World, ok? Poi la seconda versione, Hello World, classico Hello World, no? Ciao mondo. La seconda versione è stata quella di stampare un mostrino copiato, no? Uno sprite fermo, fisso, uno shape, un'immagine bitmap, insomma. E da lì, via via, è nato il gioco, capito? La prima Monster Language, già verso la versione 20 o 30, c'era l'asolomino che camminava in un mondo che scrollava. E ho ottenuto tutte le versioni, da Hello World, no? Poi la versione 2 con lo shape, fino magari alla versione 250, che è il gioco di adesso. Però sì. Elemento dopo elemento aggiunto, demo dopo demo, capito? Fantastico. Sì. A volte le cose nascono così, dal nulla, cioè da Hello World è nato sto gioco qua, per dirti.
Ma infatti poi le cose migliori sono intuizioni, no? Che vengono sviluppate.
Per fare pratica, volevo imparare a usare il PC e così, insomma, mi sono cementato su questo gioco.
Complimenti, Alberto. Senti, io a questo punto ti pongo i miei saluti di tutta Tariteca, di coloro che hanno avuto la compiacenza di ascoltarci fino a qui, e insomma ti assicuro che qualcuno c'è, vai tranquillo. E ti faccio i miei migliori auguri per tutto, perché insomma in questo piccolo lasso di tempo mi hai veramente schiarito molto le idee su quello che è stato, quello che hai fatto, ne hai veramente viste di ogni, e tuttora insomma, l'augurio mio è che si riparta, perché così almeno ricominciamo tutti a lavorare di più e siamo più felici. Che ne pensi? Ho detto una mischierata?
No, hai detto giusto, Speriamo di ripartire. Anch'io ti saluto, ti ringrazio per questa intervista, insomma.
Un saluto ad Alberto Frabetti da Tariteca tutta. Stammi bene, Alberto, grazie.
Ok, grazie, ciao.
In questo giovedì di maggio abbiamo parlato di Alberto Frabetti, dei suoi due videogiochi tributo a Ghosts and Goblins e del suo fuggente anno in Genius Ital Video. Abbiamo anche parlato della sua esperienza a Mr. Game, ovvero la ex Zaccaria, e abbiamo parlato delle sue demo rintracciabili su YouTube. Atariteca vi rimanda al suo gruppo Telegram e vi dà appuntamento a giovedì prossimo con la sua ultima puntata di stagione. Vi augura un weekend di cui vergognarvi e vi saluta. Arrivederci!